Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti a Sempreverdi. Oggi volevo parlarvi del labirinto. È incredibile che non ve ne abbia mai parlato, perché è un simbolo che mi affascina molto. E effettivamente non ne avevo mai parlato. E i sempreverdi, tra l'altro, sono spesso usati per costruire labirinti. Ce ne sono diversi che ornano i giardini delle ville venete. Di solito sono cespugli di bosso, fatti crescere fino a 2 metri di altezza, così che uno non possa vedere dall'alto dove andare. Come sulle parole crociate, in cui uno vede dall'alto. E guardando dall'alto il labirinto è molto più facile da risolvere, cioè molto più facile trovare la strada corretta. Di solito bisogna o entrare da un lato ed uscire dall'altro, oppure raggiungere il centro. Esistono tuttavia anche labirinti con siepi basse o bassissime, che non si scavalcano solo per rispetto delle regole. Come ci sono labirinti trasparenti, quelli delle fiere dei Luna Park, con gli specchi e i muri di plexiglass, in cui sembra di vedere una strada possibile da percorrere finché non ci si scontra. Uno scrittore che amava molto i labirinti disse che aveva poco senso costruirli, perché l'universo è già di per sé un labirinto. Proprio a lui è dedicato un labirinto a Venezia, città che già di per sé è un labirinto, sia che la si percorra a piedi, sia che la si percorra in barca. Quindi è un labirinto dentro un labirinto. Quali sono i confini, così, di un labirinto? E se l'universo stesso è un labirinto, come possiamo sapere se usciti da un labirinto non siamo semplicemente capitati in un altro labirinto più grande? È impossibile sapere quando è nato il labirinto. La sua nascita affonda nel buio della preistoria. Abbiamo ritrovato incisioni di labirinti che datano indietro fino al Neolitico, quindi nella preistoria, quando l'uomo era molto diverso sotto molti punti di vista dall'uomo come lo conosciamo oggi. Questi disegni, queste incisioni, sono state ritrovate un po' in tutto il mondo, in popolazioni diverse e distanti, che non avevano e non potevano avere contatti fra di loro. Sembra un oggetto, quello del labirinto, che ha affascinato l'uomo fin dagli albori della sua comparsa sulla Terra. Prima ancora che nella storia possiamo rintracciare la sua presenza nel mito. Il mito più famoso per noi è sicuramente quello del labirinto del Minotauro, il labirinto di Minosse, re di Creta, dove aveva fatto rinchiudere questa bestia feroce, mezza uomo e mezza toro, che divorava i giovani di Atene che venivano dati in sacrificio ogni anno. Caratteristica di questo labirinto era che era stato progettato dall'inventore, scultore e architetto Dedalo, nome che nella nostra lingua è diventato sinonimo di labirinto. Inoltre non era risolvibile, o almeno era molto difficile uscirne. Il suo inventore, Dedalo, che era stato rinchiuso col figlio Icaro perché ne conoscevano i segreti, vi scappò costruendosi un paio di ali. Un po' imbrogliando, diremmo. mentre l'eroe Teseo, dopo aver ucciso il terribile Minotauro, riuscì a ritrovare l'ingresso solo perché la figlia del re, Arianna, gli aveva donato un gomitolo che, srotolato lungo tutto il suo percorso, come un filo di penna su un foglio di carta, gli aveva permesso, poi riavvolgendolo, di ritrovare l'uscita. Un altro piccolo imbroglio, se vogliamo. Non tutti i labirinti, tuttavia, sono costruiti come degli indovinelli. Non tutti i labirinti sono di difficile soluzione. Esistono anche i labirinti cosiddetti univiari. Questi labirinti non hanno biforcazioni. Non c'è possibilità di scelta. Si può andare solo avanti o indietro. Sono costruiti come lunghi corridoi raggomitolati su loro stessi. Si chiamano anche unicursali. I labirinti più antichi, quelli incisi sulle pareti delle grotte frequentate dagli uomini preistorici, sono di questo tipo qui. Non si trovano dei labirinti di questo tipo sui giornali di enigmistica, però ce n'è uno molto famoso sul pavimento della cattedrale di Chartres, di tipo medievale, molto più complesso di quelli preistorici. È un tondo di circa 12 metri di diametro, di marmo di diversi colori, che individuano un percorso che all'inizio arriva quasi al centro, punto di arrivo del labirinto, per poi allontanarsi di molto, fare delle curve, delle volute, riavvicinarsi, allontanarsi di nuovo. In tutto il percorso srotolato è di circa 260 metri. Ovviamente, essendo in due dimensioni, non c'è nessun vincolo fisico nel raggiungere il centro del labirinto senza fare tutto il percorso. Il percorso veniva fatto dai pellegrini al termine del pellegrinaggio a Chartres e poteva sostituire il pellegrinaggio in Terra Santa per chi non aveva la possibilità di farlo. Venivano infatti chiamati questi labirinti Chemin à Jérusalem e i fedeli dovevano percorrerlo in ginocchio con un rosario e pregando per la salvezza della propria anima. È abbastanza naturale e ovvio il parallelo fra viaggio e labirinto, fra la vita e il percorso. E quante volte del resto abbiamo pensato alla nostra vita come a un labirinto? A volte ci siamo ritrovati di fronte a dei bivi, dovevamo compiere delle scelte, andare a destra o andare a sinistra, la nostra strada si biforca. Dobbiamo scegliere fra più opzioni e non possiamo sapere a priori dove ci porterà l'una o l'altra strada. Oppure ci siamo sentiti persi, come dentro un labirinto, senza punti di riferimento, con l'impressione di girare a vuoto. Non a caso la condizione clinica di vertigine, perdita dell'equilibrio, si chiama labirintite. E il labirinto è anche la struttura dell'orecchio interno che ci permette di mantenere l'equilibrio. E ha appunto una forma che rimanda a quella di un labirinto. Anche le grotte possono ricordare dei labirinti. Uno dei casi particolari di labirinto che perché ha più piani, non è bidimensionale come quello classico con le siepi o quello della cattedrale. Prima parlavo di punti di riferimento. Una quarantina di anni fa, anche 50 ormai, durante le prime esplorazioni delle grotte di Frassassi nelle Marche, la squadra di speleologi in esplorazione si perse e ci mise un po' ad accorgersi che erano già passati per quella sala dove si trovavano forse per la terza o quarta volta consecutiva e se ne accorsero grazie ad una roccia dalla particolare forma di orsa che gli ha fatto da punto di riferimento in un mare indistinto di roccia e buio. Questa orsa adesso dà il nome a quella sala. E senza questa roccia, non dico che sarebbero ancora lì, ma risolvere quel labirinto sarebbe stato molto più difficile. Pare che gli uomini siano più bravi a risolvere i labirinti, ma solo se non sono presenti punti di riferimento. Altrimenti le donne hanno un vantaggio. Sto usando questa parola, risolvere, perché anche la matematica ha studiato i labirinti. I labirinti sono anche un oggetto della matematica, con proprietà matematiche con cui possono essere distinti, per tipologia, per complessità. Esiste una branca della matematica che se ne occupa. Ad esempio c'è un matematico francese che ha proposto degli algoritmi e un metodo per risolvere senza problemi un labirinto. Il labirinto è un luogo di per sé misterioso e spesso anche misterico, nel senso che è stato spesso legato a riti o tradizioni di tipo iniziatico. E il viaggio nel labirinto era visto come un viaggio interiore, un viaggio di conoscenza di sé. E veniamo dunque alla psicologia, dove questi temi, se non questo linguaggio, sono pane quotidiano. La psicologia ha pescato a piene mani dalla tradizione dei miti legati al labirinto e alla sua simbologia. Simbologia che rimanda anche a un ordinato disordine, in un ammasso di tratti, di muri, di segni. Visto dall'alto, un labirinto è sostanzialmente uno scarabocchio, ma non casuale. Il labirinto ha un percorso, una percorribilità. E questo è molto vicino all'esperienza psicologica che facciamo ogni giorno con la nostra mente, con i nostri corpi, dare forma alla nostra esperienza. A me è venuto in mente di parlare di labirinto, in realtà, durante una sessione di psicoterapia di coppia. A un certo punto ho avuto come un'ispirazione e mi è sembrato, ascoltando queste due persone, di vedere un labirinto dall'alto. E queste due persone, il marito e la moglie, che si aggiravano in questo labirinto in cui si stavano cercando l'uno con l'altro, chiamandosi, a volte arrivando molto vicini, ma con un muro in mezzo, altre volte molto distanti invece, però sulla strada buona per incontrarsi, proseguendo lungo un determinato percorso. Cioè non erano in un vicolo cieco. È un tipo particolare di labirinto in cui l'obiettivo non è trovare l'uscita o trovare il centro, ma trovare un'altra persona che si aggira per lo stesso labirinto, per la stessa relazione, che è fatta di vincoli, di muri, ma anche di strade, di possibili percorsi. Nella vita di coppia, così come in quella del singolo, come accennavo prima, ricorda il camminare in un labirinto. Ci sono dei momenti in cui ci sembra di aver capito tutto, dei momenti in cui siamo persi, dei momenti in cui non sappiamo dove andare, dei momenti in cui andiamo spediti e poi ci troviamo bloccati. Non abbiamo la possibilità di vederlo dall'alto e anche se potessimo, scopriremmo che non c'è un'uscita, se non verso un altro labirinto, come i labirinti con isole, un tipo di labirinti in cui il metodo del matematico francese per risolvere i labirinti non funziona, o quelli concentrici, o quelli a Venezia. Non c'è nemmeno un punto centrale da raggiungere nel labirinto della vita, un luogo dove ci si perde, ma un luogo in cui è possibile incontrarsi. Alcune città sono costruite come labirinti, per difesa, come le casbe arabe, o per caratteristiche dell'incontro dell'ingegno umano con le caratteristiche del territorio. Abbiamo costruito giochi da tavolo con la struttura del labirinto, ci piacciono. E possiamo avere la sensazione di percorrere un labirinto anche in luoghi non costruiti per dare questa sensazione. Un aeroporto, un bosco, una libreria. La sensazione è quella di essere persi, ma non perduti, nel senso di disperati. E forse il motivo è che siamo noi stessi a costruire i labirinti che percorriamo. Come Dedalo, che se ricordate, pur avendo costruito lui quel labirinto, l'unica maniera in cui riesce ad uscirvi non è percorrendolo, ma sollevandosi in cielo. Grazie di aver condiviso con me questo momento, gentili radioascoltatori. Un abbraccio e un saluto da Luca Ianza.
I sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.